Ciao a tutti!
Usa musica?
Capito? Va bene. Facciamo col CD, facciamo.
Come che
rifiamo la sigla.
Un mixo mentre che è una robetta bella. Dopo un
rifiamo tutto quanto.
Metto via masterizzazione. E te la do una string, ogni volta tagliando una string.
Va bene.
Ma però tagliamo masterizzazione, mi
sì, sì. Beh, ovvio. Ok, dai. Sentissi qua, dopo voglio trovarti. Ciao a tutti, sono Claudio con la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo, lo sapete, ogni giovedì su 94 FM. Bene, allora, prima di cominciare la trasmissione di oggi, intanto una comunicazione personale alla Anna, che l'Anna mi ha scritto in internet protestando violentemente, perché giustamente dice come? Se fate i diplomi per quelli e gli attestati per quelli che vengono ai dibattiti, lo voglio anch'io l'attestato, perché io ti ascolto dalla prima trasmissione 4 anni e mezzo fa. Non c'è problemi, Anna. Cioè, non c'è problemi, ti riconosco il diritto di averla attestato. Poi per quanto riguarda le stelle, io le stelle a 5 punte che stiamo facendo in argento, io devo ancora sentire un po' quello che me ne sta preparando, se verranno fatte o non verranno fatte, come verranno fatte, per cui il prezzo finale alla fine lo so quando me le consegni, quando mi consegna il primo gruppo di 20, diciamo, che sarebbe anche la preparazione dello stampo, dopodiché ne può fare chiaramente quante ne vogliamo, insomma. Pertanto il primo gruppo di 20 spero di sentirlo domani, la persona a che punto è, insomma, anche perché ha avuto dei problemi la settimana scorsa con la fiera, no? C'è stata la fiera dell'oro di Vicenza e ha avuto dei piccoli problemi, adesso invece ha ripreso a lavorare, insomma. Bene, detto questo, chiaramente no, non c'è Anna, noi ti ricordiamo sempre, insomma, non ti preoccupare, se faremo gli attestati uno sarà il tuo, però era più una battuta, più un gioco che altro. E allora, venerdì scorso abbiamo parlato di palpare il mondo, abbiamo tenuto il dibattito di palpare il mondo e abbiamo visto come l'attività lavorativa, se fatta con intento, se fatta con impegno, se fatta con passione, è una capacità che ci trasforma e modifica il nostro modo di ascoltare, di percepire, di sentire e di intuire il mondo. Naturalmente il termine palpare il mondo è un termine generico che va bene per tutto, ma siccome siamo esseri umani ed usiamo le mani, le azioni che facciamo hanno una loro importanza, e quando le facciamo sistematicamente, ripetitivamente, con passione, con desiderio, con piacere, quelle azioni vanno a modificare noi stessi. E per venerdì, mi sembra che sia venerdì 20 luglio, dopo salteremo agosto, perché agosto ci troviamo sull'altipiano di Asiago, sapete, a fare quel piccolo rito che facciamo ogni anno. E il 20 agosto, venerdì 20, scusate, 20 luglio, sarà l'ultimo appuntamento, l'ultimo dibattito dell'estate, ed è il nono appuntamento sulla via nel mondo dell'essere natura. E parleremo di chiamare le cose col loro vero nome. Se palpare il mondo è un'attività fisiologica, è un'attività emozionale dell'individuo, vedremo invece come chiamare le cose col loro vero nome sia un'attività della ragione, cioè un'attività del nostro modo di guardare il pensiero, e riprenderemo anche l'aspetto filosofico, diciamo. Mentre palpare il mondo era più emozionale, ascoltare il mondo attorno a noi era una questione magica o divina, insomma. Era una relazione con gli dèi, mentre correnti vegetative, contemplazione e meditazione erano delle tecniche che noi usavamo, cioè degli strumenti, sospensione del dialogo interno era un mettere ordine nella ragione, impedire alla ragione di soffocarci, volontà era riconoscere il mondo in cui vivevamo, e determinazione era un riconoscere noi stessi, con chiamare le cose col loro vero nome è un non ingannare la ragione, cioè la ragione che si è libera dagli inganni. In pratica, cosa facciamo? Leviamo il velo di Maya sull'apparenza, sulla chiamiamola illusione, che non è esatto, ma diciamo così, su questo, e cerchiamo di capire le cose per ciò che sono, leggere le cose per come si presentano e nella collocazione in cui si presentano. La collocazione diventa una cosa importantissima. Nell'ascoltare il mondo attorno a noi abbiamo già parlato come il fenomeno sia in realtà un elemento, una qualità che emerge da una quantità che lo produce, cioè praticamente sia un emergere da un insieme che lo produce, e si può partire dal fenomeno per riuscire a capire l'insieme delle cose. Spesso lo facciamo anche senza accorgerci di questo. Bene, chiamare le cose col loro vero nome ci consente di non illudere la ragione. Per cui l'appuntamento dovrebbe essere venerdì 20 luglio, con chiamare le cose col loro vero nome. Oggi non c'è Francesco, non sentirete la voce di Francesco, perché Francesco è impegnatissimo col suo lavoro. A proposito, quando mi ha telefonato gli ho detto che mi ha detto che era incasinato col lavoro, gli ho detto benissimo, cioè intendendo non ti preoccupare, non ci sono assolutamente problemi, e lui mi ha detto come benissimo, male che sono incasinato. Va bene, non intendevo quell'aspetto. Comunque, vabbè, insomma, non ci sono problemi particolari. E vabbè, niente, facciamo auguri a Francesco, sempre preziosissimo nelle cose. Bene, un'altra cosetta ancora da dire, prima che incominciamo la trasmissione di oggi, che è la relazione. Oggi parleremo della relazione fra Hermes e Zeus, cioè fra Maya e Zeus. Maya, che non è l'illusione. Maya è un'altra cosa. Maya nei greci è la terra. Vabbè, ne parleremo dopo. E niente, un'altra cosetta ancora da ricordare è che fra poco io termino l'analisi alla Teogonia di Esiodo. In pratica per più di un anno vi ho massacrati con la Teogonia di Esiodo. Allora, mi sembrava da un lato un po' troppo eccessivo massacrarvi con l'analisi del libro dei morti egiziano, che ho cominciato ad analizzare l'uscita dell'anima alla luce, ed è interessantissimo. Però fra una cosa e l'altra, in questo mese e mezzo ci sono stati un po' sti combattimenti in internet, un po' ho dovuto preparare un'intervista per una giornalista che vuole pubblicarla, un altro ho dovuto fare altre cose, ho dovuto sistemare il computer, ho dovuto sistemare tutta una serie di inghippi. Poi probabilmente la prossima settimana avrò dei giorni impegnatissimi che non potrò far niente. E allora, facendo un po' il bilancio del materiale, mi sono accorto che su internet, accidenti al rumoraccio, eccolo qua, sapevo io, mi sono accorto che su internet ho messo un sacco di documenti, praticamente ho preparato molto materiale che può essere utilizzato anche qui in radio, ed è un materiale un po' più spiccio, diciamo così, cioè un po' meno ideologizzato, ma appartiene un po' alla vita di tutti i giorni. In pratica, cosa c'è? C'è lo scontro, diciamo così, che c'è stato in Listbot, dal quale ho tirato sei conclusioni, e sono sei conclusioni piuttosto corpose, che ci permettono di andare a identificare quelli che sono i comportamenti pagani diversi dai comportamenti monoteisti, anche quando si litiga, cioè anche quando ci si arrabbia, anche quando si vuole fare la guerra a qualcuno. Esistono delle cose che appartengono al politeismo e delle cose che appartengono al monoteismo, alle religioni rivelate. Per cui chiaramente è utile parlare anche di come ci si comporta anche a livello spiccio, cioè anche a livello immediato, e che poi non è altro che la rappresentazione di molti elementi del crogiolo dello stregone. E con questo vengono fuori qualcosa come sei trasmissioni. per cui avrete anche per radio, diciamo così, venite a conoscenza di quello che è stato un po' lo scontro che c'è stato in internet e che serve proprio per mettere a posto gli occhi che guardano il mondo, perché un pagano politeista non litiga mai tanto per litigare, combatte sempre per costruire il futuro, cioè per costruire le cose, per costruire la vita. Cioè non esiste un prevaricare, un impossessarsi o un sottomettere. Il paganesimo politeista esiste un'attività di costruzione delle cose che avviene anche quando sembra che ci siano guerre in corso, in realtà sono sempre guerre di costruzione. E queste sarebbero 6 trasmissioni. Poi ce ne sono altre 2 trasmissioni che sono in internet nel sito mio dei libri, diciamo così, mentre queste 6 qua le trovate nel sito della Federazione Pagana, e queste altre 2 invece sono risposte a una lettera, a delle lettere, diciamo così, che sono arrivate dal Canada e sono messe sia in italiano che in inglese e sono sul sito dei miei libri, e verrebbero 2 trasmissioni che penso siano anche interessanti per le persone che ci ascoltano. La prima è percepire gli esseri di sola energia vitale e incontrare gli dèi, la prima parte, e la seconda parte che è un'ulteriore precisazione. Ci ho dovuto fare questo lavoro per questo corrispondente canadese che voleva riuscire a capire queste cose. E mia figlia l'ha tradotto in inglese, per cui c'è in inglese sul sito dei miei libri questi pezzi, però chiaramente io li ho scritti in italiano e penso sia interessante anche da farli anche qui per radio, insomma, queste due cosette, e sono anche più leggere che non parlare di Esiodo. Poi altre 4 trasmissioni verrebbero fuori con l'intervista che ho fatto, che ho mandato via alla giornalista, e verrebbero fuori 4 trasmissioni abbondanti, molto, molto corpose. 6 e 4, 10, 2, 12, siamo già arrivati a 12 trasmissioni, e dove praticamente possiamo parlare anche di argomenti un po' generici, un po' più leggeri, tipo, non so, l'intervista chiede... puoi riassumere in maniera più sintetica quali sono i principi su cui si basa la stregoneria, quali sono le vostre divinità principali, i vostri simboli, i vostri rituali più importanti, che cos'è la natura per voi, la tradizione iniziatica richiede il segreto, perché voi non mantenete il segreto, sei nulla le sacerdotesse di Diana, sulle critiche che porta il cristianesimo e il cristianesimo esoterico, a proposito delle azioni per aumentare la percezione, discorso fra paganesimo e panteismo, il concetto di magia, cos'è per te il significato di essere un iniziato. È vero che la questione sulla ragione, cosa ne pensi dei satanisti, una riflessione sulla scienza, il progresso, eccetera. Insomma, cioè sono tutte risposte, all'intervista che possono essere usate anche a livello discorsivo, cioè a livello più tranquillo per fare delle trasmissioni. Insomma. E fin qui siamo arrivati a 12 trasmissioni. Poi ci sono altri documenti che sono stati messi su internet, per esempio uno o giustizia o pace, che lo trovate credo su Federazione Pagana, e un altro per la costruzione della Federazione Pagana, segretezza, esigenze sessuali e paganesimo, che sta sempre sul sito della Federazione Pagana. Per cui praticamente in questo momento sono 14 documenti, si possono fare tranquillamente 14 trasmissioni più altre 2 o 3, si può arrivare a 17-18 trasmissioni. Per cui si può fare un ciclo di dalle 15 alle 20 trasmissioni abbastanza tranquille, parlando di argomenti più generali e più immediati delle persone, insomma. Pertanto penso che una volta finita la Teogonia di Esiodo faremo questo ciclo, che può far intervenire un numero maggiore di persone, e questo è quanto. Naturalmente nella seconda trasmissione continuo il libro dell'Anticristo, e finito il libro dell'Anticristo penso che prenderò in mano la teoria della filosofia aperta, penso, però non ne sono sicuro. Va bene, vediamo allora un attimino il nostro esiodo per oggi, eh? Vediamo un attimo cosa abbiamo. Allora, Zeus e Maya, proviamo un po' a leggersi di questa Maya. Che cos'è Maya? Perché più che altro non la identifichiamo molto nell'essere natura, eh? Allora, vediamo un attimino cosa ci dice sto dizionario. Maya, figlia di Atlante e di Pleione, oppure di Sterope. Già nell'Odisseo Maya appare come madre di Hermes, e in Esiodo a Zeus l'Atlantide Maya generò Hermes, illustre nunzio degli immortali. La tradizione dice che Maya era una ninfa del monte Cilene e lì partorì Hermes, questa per una tradizione di Apollodoro. Prendiamo pure la dicitura fondamentale, è che Maya è figlia di Atlante. Ricordiamo che Atlante è fratello di Prometeo, Epimeteo, Menezio, e che Atlante ha una forza tale da sorreggere il mondo. E Atlante può essere considerato anche come quello stregone che tiene aperta la porta per la propria specie affinché la propria specie riesca a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè il reggere il mondo, che viene rappresentato come Atlante, quel mondo sulle spalle, in realtà è reggere, quello è reggere la porta, cioè tenere aperta la porta affinché la propria specie si trasforma da essere fisico a essere luminoso, cioè in Dio praticamente. E il figlio, e guarda caso anche questa funzione ce l'ha Hermes. Hermes è una delle divinità fondamentali. Va bene, passiamo allora al commento. Zeus e Maya, Hermes. Con Hermes entriamo ancora di più nel divino che ci costruisce. Molti dei forgiano ciò che siamo, e la nostra possibilità di trasformarci in dei, a nostra volta, è il riconoscimento della presenza di quei dei in noi e la loro manifestazione attraverso la nostra volontà, le nostre scelte e le nostre predilezioni. Questa cosa, questo aspetto specifico, ho tentato di spiegarlo anche a delle persone che erano presenti lunedì su a Piombino con Franco, piombinodese, sì, dove c'è stata questa riunione. Poi a un certo punto ho dovuto andare via perché ero stanchissimo. E il concetto di far capire è che dentro di noi ci sono tutti gli dèi, cioè noi in realtà emergiamo come fenomeno all'interno di una quantità divina, e emergiamo come qualità, cioè dentro di noi ci sono tutti gli dèi che noi possiamo incontrare. Naturalmente molti di questi dèi non li riconosceremo mai, perché non ci interessa nemmeno riconoscerli. Altri sono così antichi e così primordiali che sono silenti, oppure ci sono trasformati in altre divinità. Però dentro di noi ci sono tutti gli dèi. Per chiamare gli dèi non serve pregare, non serve assolutamente. Per chiamare gli dèi nel mondo affinché sorreggano la nostra azione è necessario evocarli, è necessario manifestarli, e ogni volta che noi facciamo un'azione, una qualità di azione, oppure abbiamo un sentimento ed esprimiamo delle emozioni, oppure guardiamo il mondo, non facciamo altro che esprimere gli dèi che abbiamo dentro. Solo che quello che si fa normalmente, la nostra attenzione sfugge. Sì, mi piace il tramonto, è un bel tramonto. Ecco, il trasporto emozionale invece verso il tramonto è un'altra cosa ancora. Sentire le voci del tramonto, cioè il pensiero dei soggetti che si stanno trasformando in quel momento, è un'altra cosa ancora. Pertanto esiste un trasporto soggettivo, un trasporto emozionale che ci permette di interagire col mondo e di intuire le voci e vivere le voci del mondo che ci circondano, ed esistono vari gradi, però quei vari gradi che noi esprimiamo a livello emozionale sono i nostri gradi di evocazione del mondo, cioè di evocare gli dèi. E ogni volta che noi facciamo un'azione, tipo quella della, abbiamo parlato di palpare il mondo nell'ultimo dibattito, non facciamo altro che chiamare Atena, non facciamo altro che chiamare anche Hermes, non facciamo altro che chiamare tutti gli dei della costruzione, non facciamo altro che chiamare le muse, tutte le muse figlie di Zeus e Mnemosine, che ci permettono di trasformarci. Bene, quando noi facciamo questo, evochiamo dentro di noi tutto questo, in realtà chiamiamo quegli dei del mondo oggettivo che soccorrono quello che noi facciamo. Perché questo? Perché gli dei si nutrono di questo, loro aumentano la loro coscienza, la loro consapevolezza, aumentano il loro potere quando noi facciamo questo. Per questo ci sorreggono. In realtà è come se sorreggessero loro stessi. È come se io mi faccio Venere perché voglio far la corte a una ragazza nella vita di tutti i giorni. Venere accorre a sorreggermi, perché io, facendo quelle azioni, non faccio altro che nutrire Venere. Pertanto Venere soccorre, chiaramente dopo il mio insuccesso dipende da tutta una serie di cose, dipende dalla mia volontà, dalla mia strategia e dalla volontà di lei e le condizioni del mondo e una serie di cose che storicamente si sono accumulate o meno. Però il fatto che io metti in essere queste strategie, questo è un'evocazione di Venere, ma questo vale anche quando lavoro, che chiamo Atena a sorreggere il mio lavoro, quando un lavoro costruttivo, ma chiamo anche Atlante a sorreggermi quando sono delle azioni per costruire l'uomo e così via. Però non è un pregare gli dèi, ma è un evocare gli dèi attraverso le nostre azioni e la manifestazione che noi diamo alla vita. Noi siamo un fenomeno che è emerso da un crogiolo, da un insieme quantitativo di dei, tant'è che ogni soggetto può dire di se stesso: io sono la qualità che è emersa dalla quantità. Nel film Amistad, il nero praticamente che viene processato, cioè che viene che rivendica la propria libertà e che a fare il processo, perché non esiste un diritto a ridurlo in schiavitù, anche se non esiste diritto, comunque parliamo di diritto americano. Lui dice al protagonista che gli fa da avvocato: ricorda, fa, che io lotterò fino in fondo perché io sono l'unica ragione per la quale i miei antenati sono vissuti. Pertanto lui in quel momento è la qualità che è emersa dalla quantità. Noi in questo momento siamo la qualità che è emersa dopo milioni e milioni di generazioni. Abbiamo una responsabilità immensa, immane, nella costruzione del futuro. Ricordatevelo questo. E io sfido qualunque struttura filosofica, qualunque struttura di pensiero o qualunque struttura religiosa di qualunque tipo a mettere in discussione questo aspetto, che è l'aspetto centrale, uno degli aspetti centrali, diciamo così, del paganesimo politeista. Vabbè, andiamo avanti. La costruzione di Zeus delle possibilità di far germinare altri dei vede nella sua fusione con Maya la nascita di un divino che ci appartiene. Sono quei divini tanto stretti alla nostra esperienza che qualora l'orrore si impossessasse di noi, questi continuano ad agire per scuoterci e costringerci ad uscire da quell'orrore. Hermes nasce da Zeus e Maya. Ricordiamo come Maya sia figlia di Atlante, quell'essere che tiene aperta la porta dell'infinito agli esseri della propria specie, quell'essere che regge il mondo affinché la nostra specie possa costruirsi, quell'essere la cui forza, il cui coraggio è tale da giungere nel giardino delle Esperidi e cogliere i frutti della conoscenza e della consapevolezza, quell'essere la cui disponibilità nei confronti degli esseri della propria specie è tale da farsi fregare da un Ercole che non aveva forza, intenzione né volontà per reggere il mondo. È necessario ricordare questo per comprendere cosa germina dall'unione di Zeus con Maya. Ciò che è Atlante deve essere trasferito fra i figli di Era. ciò che viene trasferito fra i figli di Era è ciò che permette loro di trasformarsi in dei a loro volta. Da Maia e Zeus germina Hermes. Hermes, la cui azione è rubare le mandrie ad Apollo con astuzia. Già si è detto come nella mitologia romana, per quel poco che conosciamo, la stessa azione è stata fatta da Caco e sventata da Ercole. Con Hermes assume un significato diverso. In Caco il fine dell'azione era l'appropriazione delle mandrie. In Hermes era la gioia dell'atto, l'espressione della propria astuzia e della propria abilità. Astuzia e abilità che avrebbe potuto rivolgere in ogni altra direzione. Lo stesso vale per la reazione di Apollo. Ad Apollo non interessa tanto il possesso della mandria. Interessa smascherare il ladro, contrapporre intelligenza ad intelligenza, dove l'intelligenza è data anche dalla capacità dell'essere di costruire relazioni e alleanze. Hermes non protegge i ladri, ma l'abilità in quanto tale. Comunque si manifesti, di quanto sottrae ad Apollo lo dona agli dèi, ma non si appropria di nulla. La sua abilità lo porta a diventare la lira che dona ad Apollo e dal quale riceve il caduceo. Il caduceo è la verga dell'araldo che serviva ad addormentare e a svegliare gli esseri umani, svegliare il Dio che cresce in loro, addormentare, distrarre e sopire la sottomissione. Al caduceo ricevuto da Apollo, Hermes vi aggiunge, e qui i miti sono diversi, i serpenti della vita che si attorcigliano. La vita vince sempre, il caduceo si specializza, diventa l'arma attraverso la quale Hermes sveglia il Dio che cresce dentro gli esseri quando questi si addormentano. In questo si formeranno delle leggende molto tarde nella mitologia, come quella di Ermete Trismegisto, una delle ultime resistenze degli dèi all'avanzata dell'orrore cristiano. Hermes diventa quel potere divino che sveglia la strega e lo stregone affinché inizi il proprio cammino di libertà. Ecco il caduceo, la verga della vita, che Hermes fonda i cammini di eternità anche quando tutto sembra morto e finito. Hermes è il messaggero che porta le notizie dagli dèi agli esseri umani e viceversa. Il messaggero degli dèi è Iride, ma Hermes porta i messaggi agli esseri umani, o meglio, li fa viaggiare. Egli accompagna gli esseri umani durante il loro viaggio di conoscenza, qualunque questo sia, sia che si svolga negli abissi della percezione, sia nella ricerca che si conclude con l'Hermanion, che significa in greco guadagno inaspettato. In realtà è qualche cosa di più, è un risultato positivo a cui un essere umano giunge seguendo le sue scelte. Egli non puntava a quell'obiettivo, ma le scelte che ha fatto nel corso della sua esistenza o del suo percorso di conoscenza lo portano ad ottenere un vantaggio inatteso, l'Hermaion. Hermes accompagna gli esseri umani lungo il loro viaggio nel sognare, si presenta come un'ombra nera che vola al loro fianco, che dà suggerimenti partendo dall'intento per il quale praticano il sognare. Con la verga dà e toglie il sonno della conoscenza e della consapevolezza, accompagna gli esseri della natura nei grandi viaggi dell'infinito e li lascia soltanto quando sono giunti a destinazione. Hermes è il messaggero degli dèi che sussurra nel cuore degli esseri umani strani pensieri, gli strani pensieri che li portano a sollevarsi dal tempo presente e ad affrontare lo sconosciuto che li circonda, strani pensieri che li portano ad esercitare la loro abilità, la loro scaltrezza, la loro capacità di calzare i sandali di Hermes per volare nell'infinito. Hermes inventa la lira, la costruisce e la dona ad Apollo. Da Apollo si fa consegnare cos'è per lui veramente importante, la conoscenza sotto forma di caduceo. Hermes conosce la divinazione, non la grande divinazione dell'infinito come Apollo, l'essere umano che si è trasformato in Dio, ma la piccola divinazione, la pratica di ascoltare il mondo che ci circonda, interpretarne i messaggi attraverso l'esercizio della nostra intuizione. Essere attenti a quanto ci circonda significa afferrare i messaggi di Hermes, significa essere noi stessi Hermes, significa avvicinarci alle porte che per gli esseri figli di Era Atlante sta tenendo aperte, i piccoli messaggi del mondo, quelli che vengono rappresentati dagli esseri ape. Gli esseri ape comunicano i loro messaggi in maniera misteriosa, si muovono per comunicare considerando uno spazio a 6 dimensioni. Questa è l'ultima scoperta della scienza, La nostra ragione non comprende un messaggio in uno spazio a 6 dimensioni, 8 o 12, ma la nostra intuizione sì. Comprende sia i messaggi delle api che l'apprensione che dal nostro cuore emerge verso l'esterno cercando risposte alle domande che la vita ci pone. Risposte che non sono sentenze, ma opportunità nelle quali effettuare le nostre scelte. D'altronde, ogni sentiero della conoscenza non è né lungo né stretto, è un percorso all'interno di un labirinto possibile e la via viene tracciata girando gli angoli che le nostre scelte tracciano. Non esiste qualche cosa di già tracciato. Ogni essere percorre il proprio sentiero e lo traccia nel momento in cui lo percorre. Alcune di queste scelte diventano patrimonio degli esseri umani, altre scelte sono e saranno soltanto due e indicheranno la propria individualità. Sono e saranno soltanto sue, non due, e indicheranno la propria individualità. Hermes viaggia vicino agli esseri umani, suggerisce le alternative con sussulti del cuore, aspirazioni, noie e sonni profondi che il caduceo, donato da Apollo, provoca. Non sono direttive, non sono ordini, non sono verità. È il latte della madre che si presenta agli esseri umani e che Hermes consegna ogni volta che qualcuno alimenta l'Hermes dentro di sé. Dal punto di vista della considerazione comune possiamo dire che Hermes porta in mano la borsa del denaro e nell'altra il caduceo. Sta agli esseri umani scegliere con quale oggetto costruire il potere sul quale forgiare la propria esistenza. Gli esseri umani potranno scegliere il potere di avere o il potere di essere ed Hermes si comporterà in merito alle loro scelte. Abbiamo già visto come a Roma Mercurio è il padre dei lari. Le voci che corrono, i messaggi che giungono, i messaggi che lanciamo e che portano a costruire le nostre trasformazioni. Tutto questo è quanto germinò da Zeus e da Maia, figlia di Atlante. A Roma le statue dei lari, statuette dei lari, erano ai crocicchi delle strade. Si usava lasciare la statua dei lari proprio al crocicchio delle strade, proprio per indicare che là c'era una strada che si poteva andare da una parte oppure dall'altra. E ai crocicchi delle strade di Roma, c'era anche di Roma o anche della Grecia, cioè di tutto quello che è stato il Mediterraneo, c'era anche la statuetta o l'altare votivo ad Ecate. Ecate, vi ho già detto che cos'è, è il passaggio dell'essere umano dalla vita fisica al corpo luminoso, no? Però Ecate aveva un altro significato in quel caso, cioè sul suo altare venivano lasciate delle offerte. Ebbene, quelle si chiamavano il pasto di Ecate, che serviva a tutti quelli che passavano da quell'altare per poter mangiare e per poter bere. Praticamente era il pasto che veniva lasciato anche ai barboni, ai viaggiatori, ai viandanti, agli affamati, e che chi aveva lasciava. Naturalmente questa tradizione è stata distrutta dal cristianesimo. Il cristianesimo, che doveva affamare le persone per possedere le persone, ha provveduto a distruggere tutto questo e al posto dell'altare di Ecate e dei Lari ha messo le Madonnine, il pazzo di Nazareth, il macellaio tipo Antonio da Padova e il resto, cioè ha distrutto tutto quello che era il piacere della vita, cioè la possibilità degli uomini di andare a costruire la vita. Va bene. Eh sì, non sarà mai abbastanza quanto diremo del cristianesimo. Bene, cosa resta ancora per finire l'analisi di Esiodo? Intanto Zeus e Semele e Dioniso, poi Alcmena e Zeus, e nasce Eracle, e poi chi abbiamo? L'ultimo finale, abbiamo Demetra e Giasone, dal quale nasce Pluto. E con Pluto finisco Esiodo, cioè finisco l'analisi di Esiodo. Perché? Perché io ho un amore un po' particolare per Pluto, o meglio, io ce l'ho per Demetra veramente. Però Pluto è quanto Demetra dona a Giasone dopo che ha arato tre volte il campo. Questo pezzo che ho messo su Federazione Pagana, cioè, non ha avuto molto successo. Ho visto che in un mese qualcosa sono venute circa 112 visite sul pezzo Noi Pagani, sono venute una quarantina di visite sul pezzo sulla libertà religiosa in questo paese, sentenza Corte Costituzionale, ma Pluto non ha avuto molte visite. Vabbè, comunque un giorno le persone lo intuiranno il significato, allora sarà diverso. Bene, allora praticamente ci restano soltanto tre trasmissioni per finire l'analisi di Esiodo. Abbiamo cominciato l'analisi di Esiodo quando è stato? Mi sembra che sia iniziata, vediamo un attimo se ce l'ho scritto da qualche parte. Ho iniziato a scriverlo nel dicembre del 99. Però la prima trasmissione proprio non ce l'ho segnata quando è stata fatta. Comunque deve essere praticamente cominciata quasi subito le trasmissioni. Sì, all'incirca. Per cui praticamente è più di un anno che vi sto parlando della teogonia di Esiodo. Vabbè, altre tre trasmissioni e poi passiamo ai documenti che vi ho detto. E dopo andremo avanti con il libro egiziano dei morti, andremo avanti con vari commenti, ce n'è ancora da commentare, parecchie cosette. Ok, passiamo allora a un po' di rassegna stampa prima di dare il via alle telefonate. Vediamo un attimo dove eravamo rimasti. Non ho fatto neanche la nuova rassegna stampa oltretutto, perché non ho avuto fisicamente il tempo di farla. Già, ci sono anche gli esami di maturità in questo periodo. Auguri a tutti quelli che fanno l'esame di maturità, tutti quelli che nascondono i testi in bagno per poter copiare e essere copiati, tutti quelli che cercano in qualche modo di riuscire a farcela, tutti quelli che si sono dati da fare negli anni per fare del loro meglio e tutti quanti il resto. Vabbè, vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Oh, guarda. Beh, questa è una di Storace, è del 24 aprile 2001, della Repubblica. 1 miliardo per gli oratori, il plauso del cardinale Ruini. La regione Lazio, soldi alle parrocchie, Storace e ora stretta sui gay. Beh, una politica cattolica, no? Cioè una politica del dominio delle persone. Regione Lazio grida viva il parroco e va una legge per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori. Secondo me Storace ha bisogno di spacciare eroina, dal momento che negli oratori si spaccia eroina, probabilmente lo vuol finanziare lo spaccio. Lui sicuramente dice non è vero, io non intendo assolutamente spacciare eroina, voglio finanziare delle attività. Sì, però quelle attività vanno nella direzione del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, che trasforma le persone in oggetti di possesso, per cui le trasforma in persone fruitori, fruitrici di ciò che annienta loro stesse. Questo è un dato di fatto. Purtroppo il cattolicesimo ha imposto una giurisdizione che parte dal presupposto che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza del Dio padrone. Pertanto, se l'essere umano è creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, nulla può essere fatto, e se viene fatto qualcosa di male, sicuramente questo nasce dall'uomo, nasce dalla persona, oppure la Chiesa ricorre anche al fatto che è Satana che glielo ha insegnato. Questa cazzata, questa aberrazione, che è una non concezione storica, cioè è il retaggio di quello che sono stati 1600 anni di orrore cristiano, porta a non vedere, porta a costruire delle persone cieche rispetto al risultato delle proprie azioni. Ogni volta che noi facciamo un'azione nel mondo, noi modifichiamo gli adattamenti del mondo nei confronti di quell'azione. Pertanto, se io mi metto fuori per strada con una mitragliatrice, è chiaro che il mondo agirà nei miei confronti in un certo modo. Se io mi metto per strada a cantare una serenata, gli adattamenti del mondo rispetto a me sono diversi. Magari mi dà del matto, però difficilmente arriva i carabinieri con le loro mitragliatrici a spararmi addosso. Cioè, voglio dire che ogni volta che noi facciamo un'azione, il mondo reagisce. E questo vale ancora di più nei confronti delle persone, nei confronti dei bambini, nei confronti del sistema educazionale. Se noi costringiamo dei bambini in ginocchio e gli insegniamo che c'è il Dio padrone, l'uscita dalla posizione in ginocchio spesso è con l'identificazione nell'essere l'individuo privilegiato del Dio padrone, oppure col pensare di se stessi, di essere solo oggetti di possesso, per cui tanto vale riempirsi di eroina o riempirsi di alcol, perché tanto schiavi se sei e non c'è possibilità di uscire dalla schiavitù. Pertanto, quando si innestano dei comportamenti, quando si costringono delle persone ad obbedire dei comportamenti, si è anche responsabili di tutti gli adattamenti che comportano le azioni che noi facciamo. Cioè, esiste una responsabilità in quello che facciamo, in ogni nostra azione, che va al di là dello spazio e del tempo, ma va ad incidere su quello che è il mondo nel quale viviamo. Come ho detto prima, parlando di Mercurio, se noi siamo la qualità che è emersa dalla quantità delle infinite generazioni che ci hanno preceduto, abbiamo la responsabilità prima di tutto quello che faranno le generazioni dopo di noi. Cioè, noi sono i genitori responsabili dei figli, non viceversa. Cioè, le colpe dei figli ricadono sui genitori, perché i genitori non sono riusciti a costruire se stessi, a rendere forti se stessi, e non riuscendo a rendere forte se stessi hanno distrutto nel ragazzo, nei ragazzi, nelle donne, nei giovani la possibilità di costruire se stessi, di rendere forte se stessi. Perché? Perché non rendendo forti se stessi si aveva paura della forza che cresceva nel giovane. Cioè, mentre il vecchio muore, cioè il vecchio va alla fine della vita, per cui anche se una persona di 70 anni dice boh, adesso voglio costruirmi, comunque anche se il suo gesto è grandioso, il tempo di vita che gli rimane di trasformazione è minimo e la quantità di modificazione della propria emotività è abbastanza ristretto, nel giovane, nel bambino, specialmente nel giovanissimo, nel primo, secondo, terzo anno di vita, le azioni che noi facciamo nei suoi confronti vanno ad incidere nell'apparato emozionale, nell'apparato emotivo in maniera preponderante, in maniera incredibile. Per cui quelle che sono le modificazioni che noi portiamo su un bambino sono infinitamente maggiori che non le modificazioni che portiamo su una persona adulta. Però l'unico modo per modificare le persone giovani affinché possano trovare il coraggio per costruirsi è che le persone adulte riescano a capire che devono imparare a costruirsi, devono imparare a modificare se stessi. Pertanto, dare soldi alle parrocchie significa favorire lo spaccio dell'eroina. Pari pari, cioè non esiste un altro motivo per dare i soldi alle parrocchie se non per spacciare eroina, creare dipendenza, creare bestiame da comprare, da vendere e da gestire. Tanto più quel bestiame è dipendente, tanto più la sua struttura culturale è bassa, tanto più avrà paura nel prendersi in mano la responsabilità della propria vita, tanto più qualcuno si arricchirà alle spalle di quelle persone. Vabbè. La Repubblica, 24 aprile 2001. Caccia ai fedeli del Vaticano. Arrestato il vescovo di Pechino. La chiesa ufficiale cristiana cinese ha messo in condizione di illegalità oltre 12 milioni di cattolici. Il pontefice ha canonizzato 120 martiri uccisi nella rivoluzione dei boxer. La rivoluzione dei boxer. La rivoluzione dei boxer e la rivoluzione subito dopo di Taipei furono delle rivoluzioni nazionaliste. Si chiama rivoluzione dei boxer, cioè fu un'insurrezione praticamente, perché fu un'insurrezione guidata dalle palestre di Kung Fu, dalle palestre di karate cinesi, contro proprio l'infiltrazione del cattolicesimo, contro il terrore del cattolicesimo e lo spaccio dell'eroina che portava il cattolicesimo in Cina. Questa rivoluzione appartiene, credo, al 1800, verso la metà del 1800, e fu un atto di nazionalismo estremamente forte, e fu proprio per allontanare i cristiani, perché i cristiani andavano a devastare la Cina. Ho un libro di un certo Ricci, di un gesuita, dell'arrivo dei gesuiti in Cina, scritto dal gesuita, è quello che ha fatto, è veramente da mettersi le mani nei capelli, ed è scritto dal punto di vista del gesuita. Bene, naturalmente la Chiesa Cattolica sa benissimo che la Cina è un paese da 1 miliardo e 200 milioni di persone. La Chiesa Cattolica, che sta perdendo da tutte le parti, perché si sta rivelando che cos'è il loro credo, il loro Dio è un miserabile assassino, deve per forza vendere l'apparenza in altri paesi e devastare altri paesi. Il paese che deve devastare è la Cina. Al di là che si possa essere o non possa essere d'accordo col regime, ormai non penso che ci siano neanche più tante persone d'accordo con quel regime, anche perché di politico ormai ha ben niente, si sta inserendo alla grande in tutto il giro capitalista a livello mondiale, ma veramente alla grande. Il problema è che se effettivamente la Chiesa Cattolica riuscisse a portare a termine le sue operazioni, vabbè, vorrei dire che in Italia abbiamo 3-4 milioni di prostitute in più e qualche centinaia di milioni di persone da riempire di eroina, perché questo in realtà è il vero fine. Esattamente come il vero fine di tutta la propaganda che c'era per allontanare i sovietici dall'Afghanistan era quello di mettere il velo alle donne e di distruggere quello che era il sistema sociale dell'Afghanistan. Va bene, scusate un attimino, ma vedo delle persone che stanno avvicinandosi. Va bene. Allora, andiamo avanti, un piccolo discorso ancora che dobbiamo fare a proposito di quello che è la religiosità cristiana, no? Cioè il cristianesimo stava tentando fino a un paio di anni fa, 2 anni e mezzo fa, un'operazione che era abbastanza pericolosa. Qualcosa mi aveva accennato anche Ferdinando per averlo sentito, Ratzinger, però in realtà era già un'operazione messa in piedi anche attraverso la casa editrice Rusconi, credo, e altri. Comunque in pratica c'era una serie di prelati che stavano un po' giocando a far diventare cristiano quello che era il pensiero neoplatonico, comunque farlo diventare più cristianeggiante di quello che già fosse. Ebbene, questa operazione che era partita 2 anni e mezzo fa, avallata anche da Ratzinger, da quello che mi ha detto appunto Ferdinando, ha avuto dei grossi problemi. Ha avuto dei grossi problemi perché siamo arrivati noi, cioè, in effetti sulla scena italiana siamo arrivati pesantemente. Se abbiamo cominciato a parlare qui per radio 5 anni fa, l'istituto era già conosciuto da parecchio tempo, ancora degli anni 80, e tutto, però il pensiero vero e proprio non era mai stato fissato del paganesimo come stiamo facendo noi. E quando abbiamo cominciato le trasmissioni qui in radio, molti hanno confuso le nostre trasmissioni con trasmissioni anticlericali. In realtà le nostre trasmissioni non erano e non sono assolutamente anticlericali, sono trasmissioni pagane. E un po' alla volta siamo andati a definire quello che è il pensiero del paganesimo, finché anche lavorando tipo sugli oracoli caldaici e le altre cose, siamo arrivati a riappropriarci di quello che è il pensiero del neoplatonismo. Pensiero del neoplatonismo che ha avuto la sua condizione ultima nell'analisi degli, appunto, sia degli oracoli caldaici che di altri pezzi tipo Proclo, eccetera. È vero, noi non siamo neoplatonici, anzi siamo ferocemente contro i neoplatonici, però nel fare questo noi sappiamo riconoscere qual è il pensiero dei neoplatonici in contrapposizione al pensiero del cristianesimo. Pertanto tutta l'operazione che voleva fare Ratzinger, che avevamo tentato di fare fino all'altro giorno, è di fatto fallita. E in questo momento sono un po' i cristiani sono un po' nella merda, perché effettivamente con quei quattro Vangeli ufficiali che hanno, gli Atti degli Apostoli e la Bibbia, è un po' difficile affrontare il mondo se non attraverso il lavaggio del cervello dei bambini. Pertanto effettivamente hanno qualche problemino. Naturalmente noi speriamo di costruirgli qualche altro problemino ancora. Siamo sempre 18 aprile 2001, era una notizia che noi avevo dato e che vi ho dato dopo pesantemente facendo tutto l'articolo, ed è le suore alla sbarra per il Ruanda, cioè per la strage del Ruanda. Naturalmente si era aperto il processo, si apre il processo per il genocidio che provocò la morte di 800.000 Tutsi. Qui non si tratta semplicemente di fare un processo a due persone, qui si tratta di fare un processo all'intero cattolicesimo, perché questo è quello che è stato alla fin fine, non tanto il processo alle due suore per gli atti specifici che le due suore hanno fatto, ma è stato un processo all'intero cattolicesimo e al peso che ha avuto il cattolicesimo negli 800.000 morti in Ruanda. Fate conto che la strage del Ruanda, 800.000 morti in quel paese, corrisponderebbe come se in Europa ci fosse stato circa 100 milioni di morti, tanto per essere un po' chiaro, insomma. Cioè è infinitamente più grave quella strage che non gli assassini di Hitler. Pertanto fate un po' voi, insomma, che razza di condizioni è che siamo col cristianesimo adesso. Vabbè, passiamo a un'altra notizia, no? Dal Gazzettino del 18 aprile del 2001, a Vicenza sarebbe arrivato uno sciamano amazzonico. Gli spiriti delle piante mi parlano nel sogno, a volte li vedo nelle foreste e mi dicono che cosa devo fare, come devo guarire la mia gente. E questo tipo di attività sciamanica, che purtroppo ormai si vende in giro a uffa, tonnellate, a quintali, eccetera. Cioè io ve la sto praticamente raccontando in maniera un po' più seria da 5 anni. Però è ovvio che fa esotico lo sciamano che vi arriva dall'Amazzonia, e facendo esotico vende un'immagine. Però alla fin fine sono delle cazzate, specialmente anche per questioni di questo tipo, no? Vede gli spiriti che gli dicono come guarire la sua gente, ma l'essenza della vita non è la malattia dalla quale bisogna guarire. L'essenza della vita è la vita stessa, cioè è come affrontare la vita, come vivere la vita. La malattia è un intoppo. Purtroppo il concetto del cristianesimo, il cristianesimo che vuole costruire la miseria delle persone e vuole costruire la sottomissione, cosa che ha fatto? Ha fatto un'operazione abbastanza criminale da far credere alle persone che l'essenza della vita sia la malattia, sia la sofferenza, sia il dolore. Pertanto ha distrutto la medicina, ha distrutto e annientato le condizioni di vita, ha annientato tutto quello che gli è stato possibile annientare proprio per costruire la malattia. E questo sciamano, questo presunto sciamano amazzonico, vede come le persone possono essere guarite, in realtà vede la propria distruzione, e va a raccontare alle persone. Le persone purtroppo sono educate dal punto di vista del cattolicesimo e vedono il dolore come un'afflizione e la necessità di uscire dal dolore. In realtà il dolore non esiste, il dolore va affrontato, la malattia va affrontata come un combattimento, la vita è sfida, la vita non è dolore, e purtroppo questi personaggi vendono sempre un casino, e i cattolici fanno così tanto comodo. Vabbè, passiamo a un'altra notizia, va? L'altra notizia è dalla Repubblica del 21 aprile 2001, no? Questo è il materiale che ogni tanto vi cito anche a supporto di quello che vi sto dicendo. Nuova ricerca USA dell'Herald Tribune. Più ore i figli trascorrono senza mamma e papà, tanto più diventano litigiosi. Un esercito di bambini aggressivi, tutta colpa di nonni e babysitter. Allora, nonni e babysitter hanno sempre delle responsabilità molto limitate. E il discorso non va imputato a una categoria nonno, babysitter, mamma, papà, eccetera, ma va imputato all'adulto nel suo insieme, cioè che cos'è la persona in se stessa, cosa ama della vita, quali sono le sue passioni, quali sono i suoi desideri, quali sono le sue predilezioni. È questo che deve essere analizzato. È chiaro che se il nonno è solo un vecchio che sta morendo e che la madre lo usa perché per stare attenta che il bambino non metta le mani sul gas, è ovvio che il bambino che sta in quelle condizioni tenterà di ribellarsi, cioè tenterà di spezzare quella situazione. Ma non è questione del bambino perché sta col nonno, è che quell'adulto non ha costruito se stesso, non ha passioni a presentare, non ha desideri, non ha passioni intellettuali, non ha pensiero astratto. Per cui il bambino vive una sorta di gabbia, una sorta di costrizione. È diverso invece se il nonno è un nonno pieno di desideri, pieno di favole, pieno di interessi, che sa entusiasmare il bambino. Volete mettere un nonno che porta il bambino fuori di notte a fargli vedere le stelle e che gli racconta qual è la formazione delle stelle, come si trova il Polo Nord? Cioè, e chiaramente un nonno che ha conoscenza, un nonno che ha sapere, un nonno che ha storie da raccontare, un nonno che ha vissuto con passione, che ha affrontato la vita e sa trasferire questa passione al bambino. In realtà invece le persone vengono educate ad essere vuote, e da persone vuote si trasferiscono sui bambini e pensandosi ad immagine e somiglianza ad un dio pazzo, cioè non hanno il pensiero astratto, non hanno il piacere della vita, non hanno le passioni. E questo non avere queste cose non hanno niente da dare al bambino. Chiaramente il bambino viene fuori come ribelle, come incazzato, come si sente in una gabbia, si sente mortificato. E questo vale anche per le babysitter, cioè è inutile che la mamma abbia i soldi per comprarsi la babysitter che sta attenta al bambino, che non metta le dita nella presa. Cioè, il bambino non è un oggetto o una bestia da allevare i bambini, per esempio. Questo è una roba da cristiani, cioè, sono bestie da allevare, tanto. Cosa vuoi farci? Sono create ad immagine e somiglianza di un dio padrone, cosa che cazzo vuoi? Crescerà come cresce, no? Invece non è esattamente così, si tratta invece di mettere attorno al bambino, cioè di far vivere il bambino in un ambiente adulto, cioè in un ambiente consapevole, un ambiente appassionato, un ambiente che abbia il piacere del pensiero astratto. Chiaramente se il bambino non si fa vivere in quelle condizioni, gli si crea un ambiente morto, gli si crea un ambiente smorto, un ambiente senza fenomeni, un ambiente che non lo costringe a modificarsi, adattarsi, a far proprie le passioni, i desideri della vita. E questo è che uccide i bambini. Purtroppo il concetto cristiano di allevare le persone come se fossero bestiame è un concetto veramente deleterio. Se voi vi leggete un po' tutta la storia della pedagogia, tutta la storia del ruolo che ha l'adulto col bambino, cioè tutta la storia della crescita dei bambini, troverete sempre questa opposizione feroce della Chiesa Cattolica, perché il bestiame deve essere bestiame. E questo è il concetto di Wojtyla, questo è il concetto di Cè, di Nones, di Matiazzo, cioè di tutta questa merda di persone che hanno un solo desiderio: costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui distruggere il sapere, distruggere la conoscenza, distruggere la percezione e possibilmente spacciare eroina, possibilmente costringere in ginocchio, costringere nel vuoto. Cioè veramente è vergognoso adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Porti alla distruzione l'uomo. Pensate un po' anche al concetto della donna come madre, per esempio. Se, è vero, esiste l'aspetto della donna come madre, ma prima di essere madre è donna. C'è il piacere, il desiderio, il sesso, al pensiero astratto, all'intelligenza, alle capacità, alle passioni per la vita. E fra tutto questo è anche madre. Bene, il cristianesimo ha ucciso tutto, ha ucciso la sessualità, ha ucciso il desiderio della vita, il pensiero astratto, ha ucciso qualunque cosa per usarla come bestia da allevamento. La donna madre. Veramente allucinante. Cioè, io vorrei sapere quante donne si sentono solo madri, anziché anche donne, cioè con le loro passioni, con i loro desideri, con i loro sogni, magari frustrati perché hanno vissuto una vita di merda. Cioè, vorrei effettivamente sapere quanti si identificano la madre. Bisogna veramente aver fatto una grande sconfitta nella vita, una grande distruzione per essere solo madre. Bisogna aver negato la propria persona, eh. Dopo si può essere anche, anzi, per essere delle buone madri e dei buoni padri, bisogna essere prima delle persone appassionate della vita. Dopo si può essere altre cose. Vediamo un attimo. Religione, presa di posizione della rivista dei Gesuiti. Questa è più da ridere che altro. Civiltà cattolica contro gli errori pedagogici dei teologi. Allora, scusate un attimo solo, no? L'errore pedagogico dei teologi qual è? È sempre la solita cazzata, quello di usare il mostro cattivo per terrorizzare i bambini. Ebbene, usare il mostro cattivo, il diavolo, per terrorizzare i bambini è sempre stata una costante. Datemi un minuto di tempo, due minuti, che devo andare di là, che ci sono delle persone. Un attimo solo, che vedo cosa succede e arrivo immediatamente. Vi metto un po' di musica. Avevo delle persone che non riuscivo a capire per cos'erano di là, insomma. Va bene. Allora, non spaventate i bambini col diavolo, no? Don Gian Domenico Mucci: sbaglia chi vede Satana ovunque, ma anche chi pensa sia solo un'idea. In realtà è uno squallido gioco che stanno tentando. Cioè, chiaramente i gesuiti hanno fatto talmente tante porcate che non so neanche se basteranno qualche migliaio di tribunali per processare cosa hanno fatto di devastazione all'interno del sistema sociale. E in questo chiaramente cos'è che interessa i gesuiti? Non perdere l'idea del demonio, l'idea del tentatore. Perché? Perché il loro scopo è quello di sottrarre gli esseri umani alla responsabilità delle loro azioni, alla preziosità delle loro azioni. Devono per forza imputare un altro. Chiaramente, se l'immagine del loro demonio viene trattata a livello irrilevante, perché è una stupidaggine, una mera idea, è un'illusione, oppure viene ripetuta troppo spesso, cioè guarda che sei il demonio, guarda che sei il demonio, guarda che sei il demonio, chiaramente perde il suo significato emozionale di terrore. E allora cosa devono fare i gesuiti? Da un lato impedire che perda il loro valore di terrore, e dall'altra parte cercare di costringere le persone a pensare che questa sia che il demonio sia un oggetto in se stesso, cioè sia un'idea importante, mentre invece è una gran cazzata. E questo è esattamente ciò che stanno facendo. Dice: non spaventate i bambini col diavolo, perché tanto noi ci interessa spaventare gli adulti, più o meno. Questo è quanto. Naturalmente sono tutti giochi all'interno della Chiesa Cattolica, che però vanno ad incidere sul tessuto sociale in maniera pesantissima. Va bene, io adesso vado avanti con la rassegna stampa e attacco anche il telefono. Vi ricordo che l'unico numero che telefono è 049 700 838, ripeto 049 700 838, e io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Raid sataniste, devastati capitelli e croci. Un imprendibile, questo dal Gazzettino del 20 aprile 2001, che dice: un'imprendibile banda di sconosciuti iconoclasti in azione dalla Domenica delle Palme. raid satanista devastati capitelli e croci. Questo raid satanista ha risposto, cioè questo, alle proteste per queste robe qua, gli ha risposto l'assessore comunale alla cultura di Feltre, dicendo che ragazzi è inutile che continuate a menarla su questo tipo di cose. I servizi informazioni e i servizi della polizia e carabinieri dicono che non esistono gruppi di satanisti. Qua stiamo in presenza di atteggiamenti che sono tipicamente culturali, atteggiamenti sociali, magari sono degli atteggiamenti anche teppistici. Per cui Moeghe de dir Cassai sull'esistenza di satanisti che va a distruggere quello che sono i capitelli, le immagini, diciamo così, dei cattolici, Moega una volta per tutte, e cominciate a rimboccarvi le maniche ed affrontare le condizioni culturali. E aggiungo io, affrontate le condizioni culturali che voi avete costruito, cioè la devastazione delle persone che è stata costruita attraverso gli oratori, attraverso l'uccisione delle persone. Andiamo avanti. Per quanto riguarda, io continuo sempre a dire che i satanisti non esistono, e quello che viene fatto è opera di teppisti o fatto direttamente dai cattolici per nascondere quello che loro in effetti fanno. Andiamo a un'altra cosetta. Australia, 20 aprile 2001, dal Gazzettino. Più suicidi che morti in macchina. È un trafiletto di poche righe, ve lo leggo. In Australia ci sono più suicidi che morti in incidente d'auto. È quanto emerge uno studio commissionato dal Ministero della Sanità, secondo il quale negli ultimi 10 anni sono stati molti di più gli uomini che si sono uccisi che quelli che hanno perso la vita accidentalmente sulla strada. Non solo, tra i maschi le percentuali di successo nei suicidi è molto più elevata che non nelle donne, con un rapporto di 1 a 4. Cosa significa questo? Significa che si è distrutta nelle persone la capacità di costruire il futuro, di percepire il mondo e di percepire la vita. Quando si uccide nelle persone la capacità di percepire il mondo e di costruire la vita, si fa una e una sola cosa, cioè si predispone ad essere oggetti di possesso, a farsi di eroina, a mettersi in ginocchio, a assassinare e distruggere, tanto non gliene frega più niente. Si predispongono le persone alla distruzione delle cose. Naturalmente a questa predisposizione di distruzione delle cose interviene una sottrazione soggettiva, cioè il soggetto non ci sta, non sa cosa fare, non ha mezzi né culturali e emozionali per far fronte a quanto subisce e si sottrae attraverso il suicidio, cioè non ce la fa andare avanti e preferisce suicidarsi piuttosto che da un lato diventare oggetto di possesso e dall'altra parte a rinunciare ad alcune cose che lui percepisce come giuste, percepisce come corrette, ma non sa dargli uno sbocco, dargli uno sfogo. Vabbè, avanti ancora. Qui c'ho un pezzo di Umberto Galimberti, no? Ed è del 1 maggio 2001, da Di Donna della Repubblica. Nel nome della mucca. E poi il Dio disse loro: assoggettate il mondo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sopra la terra. Genesi 1:28. Questo ordine del pazzo di Nazareth è la giustificazione che usa la Chiesa Cattolica per distruggere il mondo. Cioè, la distruzione del mondo, come è avvenuta la distruzione della vita, 1600 anni di saccheggio sistematico, continuato e sistematico, è stato giustificato dall'ordine del loro Dio pazzo. Pensate un po' se è accettabile una cosa del genere. Cioè, come si fa a dire che non è pazzo, che non è un criminale, che non è un assassino? Eppure davanti a questo assassino Wojtyla costringe ogni giorno milioni di bambini in ginocchio a pregare. Pensate un po' l'aberrazione di tutto questo. Wojtyla costringe milioni di ginocchi di bambini in ginocchio a pregare e nessuno lo ha ancora processato per genocidio nei confronti dell'umanità. Pronto?
Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Complimenti per la trasmissione intanto. Allora, un'informazione. Io ho visto la mostra degli Etruschi.
Che bello!
Tanto grazie, Venezia, no? Allora, partiamo dall'epoca villanoviana, 1150 avanti Cristo, eccetera, eccetera, e arriviamo alla fine di questa grande civiltà. C'è tutta l'elencazione della mitologia, la fauna, pollo, l'ancetta, ecco. A un certo punto io leggo alla fine, no, nella 33esima stanza, gli Etruschi vengono praticamente sconfitti, assorbiti dai Romani e finisce la civiltà etrusca. Posso io sostituire con questo sostantivo romani, sono distrutti dai cristiani, o no, sono due concetti diversi?
No, beh...
volevo un attimo capire questo meccanismo.
Allora, gli Etruschi non sono stati distrutti dai Romani, gli Etruschi sono stati assorbiti dai Romani. Cioè, anche i Sanniti perdono con i Romani ma vengono assorbiti. Cioè, ci sono le guerre. Ma a una civiltà ne subentra un'altra, non è mai una civiltà che distrugge un'altra. E là si scannavano, anche quei latini.
Però questi Romani hanno proprio invaso il campo letterario, hanno invaso... Cioè, hanno proprio...
Sì, ma non è... Quello dei Romani non è una grande letteratura, eh. Infatti anche gli Etruschi non hanno una grande letteratura, hanno molto di pelle, molto emozionali, molto sentire e poca scrittura.
Amavano la mitologia, amavano...
Sì, 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 sì.
È ricco questo mondo di idee.
Esatto, e passa quasi in toto ai Romani, cioè pari, insomma. Cioè
allora, Romani e cristiani non è la stessa identificazione?
No, non è la stessa identificazione.
È un punto che mi è sempre stato dubbio.
No, c'è proprio una rottura della storia quando arriva il cristianesimo, cioè c'è la distruzione del passato affinché il passato non emerga. Proprio viene... fa conto che... si è scoperto adesso, grazie a Pompei, che c'era un ginecologo ogni 5.000 donne circa, no? A Roma e anche a Pompei, anche in Campania, e l'attrezzatura che aveva è attrezzatura che a tutt'oggi, al di là poi della tecnica diversa, no? Che c'è al giorno d'oggi e allora, a tutt'oggi viene usata nelle sale di ginecologia. Anzi, il divaricatore che viene usato per l'analisi vaginale era migliore che quello che aveva i Romani che non quello che veniva usato adesso. Cioè, per dirti che la scienza, la tecnica, il modo di essere, il modo di vivere, dagli Etruschi, ma di tutti i popoli antichi, c'è una continuità, anche se si ammazzano, se si scannano, non è importante, cioè, però c'è una continuità, cioè c'è un riconoscere la preziosità del nemico. Mentre invece quando arriva il cristianesimo deve annientare tutto, distrugge la scuola, distrugge la...
Subentrano.
Sì, assorbono.
Assorbono, ecco, assorbono. Allora, i cristiani invece distruggono e partono con nuove cose.
Esatto, fa conto che alcuni dei re di Roma erano etruschi. Gli ultimi tre, credo, fossero di origine etrusca.
Sì.
Per cui, insomma, c'è questa sovrapposizione delle due, anche se io sono convinto che Roma è più fondata dai Sabini, cioè viene fondata dalle primavere sacre. Però fa parte di tutta quella popolazione, cioè praticamente è il fenomeno che emerge dalla quantità.
Sì. Comunque è un grande popolo questo Etrusco.
È affascinante, vero?
Ha diviso il cielo in 16 parti, ma veramente credeva nell'idea, nella mitologia, ma veramente ha fatto qualcosa di grande proprio, molto interessante.
E fa conto che sono legati a tutto quello che è il movimento ariano che dall'India attraversa tutto il Mediterraneo.
Ecco il collegamento. Comunque molto bello, molto interessante.
Sì, infatti.
Da vedere, aperto fino al 1° luglio.
Sì.
Va bene,
grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Allora, in effetti ha ragione la signora qua. La mostra degli Etruschi di Venezia è forse la più grossa mostra degli Etruschi che sia stata fatta in Italia negli ultimi anni. È effettivamente una cosa grandiosa. Ed è aperta ancora pochi giorni, infatti io non, più di tanto non ne ho parlato, anche perché fra una cosa e l'altra io non sono neanche andato a vederla, mi sono limitato a comprarmi i CD del Gazzettino e adesso che ho il computer a posto posso anche guardarmeli, però non ho avuto neanche il tempo fisico di andare a vedere, forse mia moglie e mia figlia in questi giorni andranno un attimo a vedersi, insomma, però... è effettivamente la più grossa mostra di civiltà etrusca che sia stata fatta nel nord Italia, tranquillamente. Oh. La sinfonia di un flauto magico accompagnò la nascita del cosmo. C'è un episodio a proposito degli etruschi, no? Ed è l'episodio di due divinità fondamentali, per esempio per l'epoca romana, no? Una è Giunone e l'altra è Minerva. Allora adesso, per un attimino, se non mi ricordo esattamente le città, per Giunone i romani stavano circondando la città, credo che fosse Veio, e hanno detto alla dea che a Roma sarebbe stata meglio per lei venire a Roma, perché a Roma gli avrebbero fatto un tempio e l'avrebbero onorata con maggiore onore. Si dice che la dea abbia detto sì e abbia abbandonato praticamente la città di Veio al suo destino e abbia accettato di andare a Roma. In realtà Giunone è la nascita, e la nascita va là dove qualcuno gli garantisce di stare meglio. Il futuro lo costruivano meglio i romani che non la città di Veio. Chiaramente non è una questione di opportunismo, è solo una questione che il futuro va costruito. E l'altra leggenda appartiene alla statua di Minerva. Minerva non è stata evocata per andare a Roma. Minerva è stata portata a Roma in catene, cioè praticamente i romani hanno incatenato la statua, che è sempre una statua etrusca, e se la sono portata a Roma, solo che Minerva non può stare in catene, la conoscenza, la tecnica, la sapienza non può essere incatenata. Pertanto Minerva, diciamo così, giunge a Roma da prigioniera, mentre Giunone giunge a Roma per scelta. Vediamo un attimo. Pronto? Sì?
Buongiorno, velocissimo però.
Sì, voglio dire che c'è stato i kamikaze che hanno fatto Seattle, hanno fermato la civiltà inglese e la civiltà americana, e si è scatenato nel mondo la rivalsa per dire che avevano torto. In realtà, se il liberticidio femminile è uguale a quello dell'uomo, è la fine dell'umanità. Noi altri qui viviamo un mondo greco, un mondo che io chiamo kamikaze, insomma, chiamo giustizialisti. Il discorso si chiarifica subito, si aggiusta subito, perché anche in Cina, per esempio, c'è stata la giunata Russia e Cina e altri due paesi, non mi ricordo che ci sono stati, per fermare l'Islam. Sono giustizialisti perché l'Islam dirà in un modo spaventoso con monoteismo, è un'infamia, è una rogna, dobbiamo fermarlo. Dunque volevo dire che i buoni del mondo dovrebbero sapere che consegnare ai giovani il dominio, il potere, la gavetta ai giovani, si può contrastare questo sfruttatore del mondo che è Bush, che è l'ebreo, che è l'inglese, che è quello che trova mente a tutti. Il discorso è che dovrebbero capire che si modifica tutto, altrimenti perdiamo passi con la civiltà. Vogliono fare la Macedonia il greco, non possono gestirla, non possono. Era la Serbia che lo faceva il greco, era la Serbia che faceva il greco, la Siria aveva personificato giustamente. Questi occidentali sono dei tronfi.
Va bene, Sandro.
Ciao.
Ok, grazie. Ciao. Allora, io praticamente devo chiudere qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Un'altra cosa, per la persona che ha telefonato prima a proposito degli Etruschi, la lupa di Roma in realtà non è altro che un'immagine etrusca. I bambini, i due gemelli messi sotto la lupa avvengono in epoca estremamente recente, credo sia venuta addirittura nel 1500, adesso non so esattamente, però è arrivata in epoca cristiana. In realtà la lupa, che era simbolo di Roma, non aveva i gemelli sotto ed è un'immagine etrusca, cioè tipicamente etrusca. Vediamo l'ultimo. Pronto?
Ciao! Non ti fai sentire la vita?
Ma c'erano dei motivi.
Immagino!
Ma comunque tu non sei più andato a Treviso, no?
No, ho telefonato, ma ho detto che avrebbero dovuto telefonarmi, non lo hanno più fatto e io non ho insistito, insomma. Sì.
Io pensavo che era che tu avevi scartato l'idea.
No, eravamo d'accordo che mi avrebbe richiamato lei, che ne parlava con il responsabile. E non mi ha più chiamato.
Ma glielo dico, sai, io ero convinta che tu avessi rinunciato perché avevi no. altri impegni.
No, gli abbiamo, dopo li abbiamo costruiti gli altri impegni.
Vabbè, ma adesso mi sentono. Senti, volevo dirti questo.
Dimmi.
L'altro, no, mi sentiranno. L'altro giorno, domenica,
sì?
Ho visto la trasmissione Stargate. Non so se tu l'hai.
Qualche volta l'ho vista, sì, anch'io.
E qualche volta può essere anche interessante, no? Però
sì.
Un po' superficiale, mi pare. Comunque, c'era tra gli ospiti c'era un'egittologa.
Sì.
Che parlava di Seth, guarda caso,
sì.
La missione precedente aveva detto
sì.
Tu. E poi di Thoth, autore di libri sacri. Quello che diceva, anche sembrava molto interessante e approfondito. Ma io ho preso la trasmissione che era già tardi, era già avanti, quindi purtroppo ho afferrato quello che ho potuto. Comunque è interessantissimo. Certamente non al vostro livello, comunque.
No, grazie.
La verità. Va bene, fare. È la verità, non sto facendo complimenti a nessuno. Volevo chiedere...
Dimmi.
Sì, appunto, se l'avevi vista o no, non l'hai vista.
No, non l'ho vista.
Perché parlava di Alessandria, della storia di Alessandria e soprattutto della famosa biblioteca.
Sì.
Che dicono la più grande e più ricca che sia mai esistita al
sì.
mondo. Dicevano proprio così.
Sì.
Esperti lì in studio. Allora, si è visto poi la ricostruzione al computer.
Sì.
Una cosa bellissima.
Ma ci sono state 3-4 distruzioni di quella biblioteca.
Sì,
arrivo
al punto.
Sì.
Era bellissima, con finestre meravigliose in senso architettonico.
Ciao.
Che si affacciavano sul mare.
Sì. Francesca, io ho gli altri della trasmissione dopo, però qua adesso.
Io quello che concludo.
Dimmi.
Volevo dire. Hanno raccontato la distruzione di questa biblioteca unica.
Sì.
Unica, con i suoi preziosi libri
magico-scientifici, sì.
conoscenza enorme andata per tutto, eccetera. Prima con un incendio sviluppatosi come conseguenza non voluta di una guerra tra Cesare e gli Egizi.
Sì.
E la seconda definitiva dagli arabi.
Sì.
Cioè,
solo che abbiamo perso.
Non si è fatta parola
di quelli cristiani, vero?
No. Questo diceva il conduttore, comunque un esperto in tema lì presente corresse dicendo che non solo quelle distruzioni, ma altre, ma non specificò, no.
No, è andato oltre, vero?
No, non ho detto niente, questo
sì.
volevo dire.
Va bene Francesca, devo buttare giù il telefono, mi dispiace.
Butta.
Ciao bella,
dai,
ci
ciao.
Sentiamo.
Ciao,
grazie, ciao di tutti.
Ciao.
Chiudo qui la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Mi scuso con gli ospiti che li ho fatti aspettare un minuto. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao belli, vado subito con la pubblicità.